Sere d'estate. La sigla del TG1 era seria e arrivava puntuale alle 20 precise, al tempo in cui la luce del sole sfiorava appena la cima del Pelsa. Poi, nello schermo del televisore in bianco e nero, appariva la figura austera di Paolo Fraiese, che con la sua voce pacata raccontava le notizie provenienti dall'Italia e dal resto del mondo. C'era la politica, con le vicende quotidiane del governo di pentapartito e l'ennesimo faccia a faccia fra Reagan e Gorbaciov, che si incontravano per decidere le sorti del mondo. E poi Solidarnosc, la guerra fra Iran e Iraq, Ali Agca, che da poco aveva sparato al Papa, il mostro di Firenze e qualche altro delitto estivo. Le vicende oscure di Mamma Ebe, le inchieste sulla strage di Ustica e attentati vari, Demetrio Volcic da Mosca e infine lo sport. Noi, alle 20 della sera, eravamo quasi sempre lì, di fronte a quella finestra elettronica poggiata sopra il mobile situato nell'angolo della stua, a seguire le vicende del mondo che ci venivano proposte in bianco e nero. Una sorta di rito serale che il nonno seguiva solamente in audio dalla camera da letto nella quale si ritirava appena dopo cena. A corredo di qualche notizia che probabilmente aveva catturato la sua attenzione, a volte usciva un "ah", espresso con amarezza e un disappunto che ancora non riuscivo ad interpretare. Quel commento amaro era sempre inerente a notizie che trattavano di politiche internazionali e guerre in atto, e mi accorgevo che queste notizie le seguiva sempre con particolare interesse. Probabilmente era la parola guerra a destare la sua attenzione. Erano le cronache di quei conflitti combattuti in giro per il mondo nei primi anni Ottanta a smuovere tristi ricordi. A volte, mentre il giorno sfumava insieme al telegiornale, iniziava una sorta di monologo che narrava le vicende che aveva vissuto durante la sua guerra, quella che l'aveva strappato dal suo paese e dai suoi affetti, e che l'aveva condotto a combattere malvolentieri nel fango della Grecia e dell'Albania. In quei racconti c'erano la Vajussa, il ponte di Perati e Pidocchi, la mitraglia Breda e cespugli spinosi, e poi la Iulia decimata, il pantano, i nomi di alcuni compagni. Non c'era enfasi in quel raccontare, non c'era il desiderio di mostrarsi eroe. C'era invece il rammarico di aver speso gli anni migliori della gioventù a combattere in una guerra che non lo interessava e che aveva prodotto solamente fame e dolore. Era un narrare scarno ed essenziale, privo della retorica propria dei racconti di guerra. Era un raccontare che la mia giovane età impediva di comprendere per intero. Erano minuti in cui la grande storia si intrecciava con la storia della vita di un uomo di montagna che tanti anni prima era riuscito a fare il ritorno a casa. Poi questo narrare piano piano si spegneva, mentre noi ci apprestavamo a svolgere le ultime attività del giorno. C'era l'orto da bagnare, e poi magari una breve passeggiata lungo la provinciale e le successive chiacchiere con i vicini che, come noi, attendevano lo spegnersi del giorno e l'accendersi delle stelle. E chissà quali erano i suoi pensieri che precedevano il sonno, in quei momenti in cui la luce calava e la notte si stava prendendo i bocchi del pelso. Chissà se in quegli attimi di silenzio d'estate ricordava le gioie e i dolori provati durante la sua vita faticosa. Chissà se si rivedeva ancora al fronte sui monti della Grecia e dell'Albania. Poi quelle lunghe sere si tramutavano in calme notti di luglio, e anche per me era arrivato il tempo di riposare nella stanza dei muri rosa. Sarebbe stato un sonno tranquillo, e poco prima dell'alba avrei ascoltato i passi lenti di quell'uomo che nella vita aveva lavorato, combattuto e poi ancora lavorato, e che ora, al calar della sera, ricordava.